800 anni fa, esattamente 100 anni prima di Dante, moriva San Domenico di Guzman. I due anniversari si sovrappongono e questa sera noi vogliamo onorare Dante e San Domenico leggendo il canto dodicesimo del Paradiso, che il grande poeta ha dedicato al santo fondatore dell'ordine dei predicatori. Il canto dodicesimo è strettamente parallelo a quello precedente, dove l'attenzione è posta su San Francesco, perché Dante ha interpretato questi due santi come figure complementari che hanno contribuito in modo decisivo a raddrizzare il cammino della Chiesa. Domenico e Francesco vivono all'inizio del XIII secolo, 100 anni prima di Dante. E quindi il poeta ripensa al secolo che è trascorso in quanto segnato dalla presenza, dall'azione, dal carisma di questi due uomini che hanno cambiato la mentalità della Chiesa. E ritiene che sia provvidenziale la loro presenza e la loro opera. Nel suo cammino di purificazione personale e di salita verso Dio, contempla nel cielo del sole due corone di santi sapienti e colloca proprio i due panegirici di Francesco e Domenico nel cielo del sole, nel contesto dei sapienti, per evidenziare come questi due uomini siano stati un sole per la Chiesa, fonte di luce, di calore, energia vitale, e fa celebrare la lode dei due santi da altri due rappresentanti degli ordini mendicanti, ma incrociando l'elogio. È il domenicano Tommaso che fa l'elogio di San Francesco ed è il francescano Bonaventura che fa l'elogio di San Domenico. Tenete conto che quando Dante scrive, né Tommaso né Bonaventura sono ancora santi. Sono figure importanti, ma semplicemente di teologi, di studiosi. Tommaso verrà canonizzato qualche anno dopo la morte di Dante, invece Bonaventura dovrà aspettare la fine del 400, sarà canonizzato dal francescano savonese Sisto IV. Tommaso e Bonaventura sono due sapienti che Dante dice di incontrare nel luminoso cielo del sole e, lasciandosi illuminare dalla loro parola, offre ai lettori questo quadro luminoso di storia della Chiesa. Proprio per inquadrare bene il testo poetico, dobbiamo cominciare dal canto decimo del Paradiso, perché è lì che avviene l'incontro con queste corone luminose che la fantasia di Dante ha elaborato. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternalmente spira, lo primo e ineffabile valore, quanto per mente e per loco si gira, con tant'ordine fe, ch'esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. L'inizio è una glorificazione del Creatore. Le prime terzine di questo canto celebrano l'armonia del cosmo e sono una degna introduzione alla riflessione sulla storia della Chiesa, perché la provvidenza che guida le vicende degli uomini è la stessa che regola il mondo. Il primo e ineffabile valore, cioè Dio Padre, guardando nel suo Figlio, insieme allo Spirito Santo, che è l'amore che da sempre procede per spirazione dal Padre e dal Figlio, Dio Padre, insieme al Figlio e allo Spirito Santo, ha fatto tutto ciò che si muove nella mente degli angeli e nello spazio fisico con un ordine così grande che non è possibile che chi guarda il creato non gusti di Dio. L'ordine del creato è così bello che guardandolo si riconosce la bellezza di Dio. Perché l'opera dell'artista celebra colui che ha fatto l'opera. Noi chiamiamo un quadro con il nome stesso del pittore. È un Raffaello o un Caravaggio. Ma guardando quel quadro, noi pensiamo subito all'abilità del maestro che l'ha dipinto. Perché se è bello il quadro, vuol dire che il pittore è decisamente grande e valido. Analogamente, ogni riflessione sul creato porta a gustare Dio, a provare il gusto della sapienza. Proprio il verbo gustare è collocato all'inizio di questa sezione con una scelta molto intelligente, perché sapienza significa sapore. La sapienza è il gusto di Dio. Il verbo sapere lo adoperiamo per indicare la conoscenza, ma anche il sapore. Una pietanza sa di qualche cosa o non sa di niente. I toscani chiamano il loro pane senza sale sciocco, che è appunto il contrario di sapiente. Il gusto di Dio è la sapienza. Allora, coloro che sono riconosciuti come grandi sapienti sono persone di gusto, che hanno avuto buon gusto, che hanno gustato il Creatore contemplando le creature. Perciò il poeta si rivolge al lettore e lo invita a levare all'alte rote meco la vista. Più volte nel corso della commedia Dante si rivolge al lettore e all'inizio di questo canto decimo lo fa per ben due volte, invitando ciascuno di noi ad alzare con lui il nostro sguardo verso i cieli, verso la meraviglia del cielo stellato, e lo invita a contemplare un complesso discorso astronomico su cui sorvoliamo, che mostra la meraviglia dell'incrocio fra il movimento della Terra che dura un giorno e il movimento della Terra intorno al Sole che dura un anno. È la rotazione equatoriale che si unisce alla rotazione zodiacale. E l'incrocio delle due orbite forma un angolo particolare. Dice, ma pensa, che combinazione! Il fatto che la Terra si giri in quel modo, con quell'angolatura, permette giorno e notte, estate, inverno, un equilibrio sensazionale. Noi lo notiamo, lo viviamo, ma qualcuno l'ha progettato. Al verso 22 ritorna a rivolgersi al lettore: or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba. S'esser vuoi lieto, assai prima che stanco. Caro lettore, stai lì al tuo banco da scolaro e continua a pensare a quei cibi prelibati che io ti ho fatto solo assaggiare. Ti ho dato un suggerimento: guarda la bellezza del mondo. Se vuoi essere contento, prima che stanco. Pensaci pure, ragiona, ricerca, ammira il creato e sarai contento prima che stanco di aver cercato. Io ti ho messo davanti l'argomento, ormai nutriti con le tue forze, che la mia cura adesso mi porta a trattare quella materia di cui son diventato scriba. Tu, lettore, stai seduto al tuo banco da scolaro e segui me, che ho un compito da scriba. Entra davvero nella dimensione del maestro che insegna la sapienza a gustare l'armonia del cosmo. E così, velocemente, scorriamo il testo fino al verso 52, dove, quando ormai sono saliti con Beatrice nel cielo del sole, si sente dire dalla teologia che lo accompagna: ringrazia, ringrazia il sol degli angeli, che a questo sensibil t'ha levato per sua grazia. Questo sensibile sarebbe il sole fisico. Tu ci sei arrivato. Immaginate che Dante sia proprio nel sole, quindi in una luce sfolgorante. Però se sei arrivato in questo sole sensibile, ricordati che è per grazia. E allora ringrazia, due volte glielo dice, il sole degli angeli. È Dio il vero sole, è Lui la sorgente della sapienza. E quando si tratterà di parlare dei due soli, Francesco e Domenico, si dovrà ripensare a questo sole che è fondamentale. Cuore di mortale non fu mai così disposto alla devozione e tanto pronto a rendersi a Dio con tutta la sua gratitudine come feci io a quelle parole. E così tutto il mio amore in Lui, cioè in Dio, si mise, che Beatrice eclissò nell'oblio. è un particolare bellissimo. Lui che ha tanto desiderato incontrare Beatrice, adesso avvolto in quella luce, il suo amore è tutto in Dio e si dimentica di Beatrice. Si dimentica della teologia, si dimentica di quello che ha studiato, perché sta godendo il risultato dei suoi studi. Non le dispiacque. Beatrice non si offende di essere dimenticata da Dante, anzi, proprio perché è la sapienza rivelata, capisce che quello è l'atteggiamento giusto. Ma si se ne rise che lo splendor degli occhi suoi ridenti, mia mente unita, in più cose divise. Molte volte nel paradiso si parla di sorriso. I santi sorridono lietamente e il sorriso si trasforma in crescita della luce. Beatrice, senza dispiacersi di essere dimenticata da Dante, ride e lo splendore dei suoi occhi ridenti divide in più cose la mente ormai unificata del poeta. È un elemento molto importante, la mente unita. Cioè la persona raccolta in un centro, non frantumata in mille interessi, perché questo era il problema originale di Dante. La sua crisi iniziale era data dalla curiositas, da una ricerca spasmodica di conoscenze varie, molteplici, che lo hanno disgregato. Sapendo una montagna di cose, alla fine non aveva più il senso della vita, la consapevolezza del valore della sua esistenza. Si era perso, si ritrovò in una selva oscura, ritrovò se stesso proprio in quella confusione iniziale, percorrendo un lungo itinerario di formazione, rimettendo in ordine tutte quelle cose che aveva studiato. Ha messo ordine nella sua mente, ha creato armonia in quel disordine che gli si era creato dentro. Adesso sale al cielo dei sapienti, diventando egli stesso sapiente. E segno di questa sapienza è la mente unita, una mentalità omogenea, ben raccolta e armonizzata, ed è lo splendore degli occhi ridenti di Beatrice, cioè della sapienza rivelata, che gli permettono di dividersi in tante cose, ma con la mente unita. A questo punto le tante cose che vede sono le corone degli spiriti sapienti che si manifestano come luci, finché una di queste luci si presenta. Verso 94. Io fui degli anni della santa greggia che Domenico mena per cammino. U ben si impingua se non si vaneggia. Si presenta come un domenicano. Appartengo agli agnelli del santo gregge che Domenico guida come un pastore per il cammino in cui si può crescere spiritualmente se non si va dietro a cose vane. Il verso 96 è molto importante perché ritorna citato e commentato nel canto seguente e sarà di nuovo l'ultimo versetto del canto undicesimo, per cui assume quasi il tono del ritornello. U ben si impingua se non si vaneggia. C'è una strada nuova che permette di diventare pingui, nel senso di prospero, se però non si va dietro a ciò che è vano. Vaneggiare, come i vaneggiamenti, è proprio il peccato contrario alla sapienza. Chi ha il gusto di Dio ben si impingua, perché in fondo c'è l'idea del mangiare dietro al gusto, ma è un mangiar sano che nutre, che fa stare bene. Invece i vaneggiamenti dell'uomo curioso che si disperde in mille rivoli è come il mangiar male di tutto. E alla fine, dirà nel canto seguente, si ritorna all'ovile di latte vuoti. Così comincia a presentare la corona dei 12 sapienti. È una prima corona. In qualche modo Dante ci presenta la sua biblioteca, i suoi libri più cari. Ci sta dicendo quali sono i personaggi e gli elementi culturali che gli stanno più a cuore, che lo hanno formato, verso i quali nutre grande riconoscenza. Questi, che è alla mia destra, è il più vicino a me, fu per me un fratello e un maestro. È Alberto di Colonia e io sono Tommaso d'Aquino. Alberto di Colonia è un grande domenicano che segnò tutto il 1200, aveva 20 anni più di Tommaso e gli sopravvisse di una decina di anni. Gli fu maestro, lo accompagnò, ne seppe riconoscere il grande talento e adesso è vicino a lui in questa schiera di sapienti. Se vuoi sapere anche chi sono gli altri, vieni dietro al mio parlare, guarda con il viso e io faccio il giro di tutta la corona e te li indico uno per uno. Quell'altro spirito che fiammeggia esce dal riso di Graziano. Graziano è uno studioso di diritto canonico, è il grande maestro del diritto canonico del XII secolo, è il grande secolo che ha formato la cultura per Dante. È colui che ha impostato il discorso sul foro interno e il foro esterno, in un modo talmente ben fatto che in paradiso piace, cioè distinguendo quella che è la direzione spirituale, il consiglio morale dall'ordine esterno. Quindi uno studio di diritto canonico sapientemente condotto per il bene delle anime. L'altro che è vicino a lui e adorna il nostro coro è Pietro Lombardo, un altro grande personaggio del XII secolo, professore a Parigi, vescovo di Parigi, autore del Liber Sententiarum, un'opera monumentale che i successivi professori commenteranno e Tommaso scrive il commento alle sentenze di Pietro Lombardo come lo fa Bonaventura. Nella introduzione alle sue sentenze Pietro Lombardo dice: faccio come la povera vedova del Vangelo che mette due spiccioli nel tesoro del Tempio e io ci metto tutto quello che ho, anche se ho poco, ci metto tutto il mio impegno. E Dante fa riferimento proprio a quella immagine iniziale dicendo che Pietro offrì alla Santa Chiesa il suo tesoro con la poverella di cui si parla nel Vangelo. La quinta luce, che tra noi è quella più bella, spira tanto amore che in tutto il mondo, laggiù, sulla terra, si ha gola, si ha voglia di sapere sue notizie, di sapere se è in paradiso. È Salomone, autore del Cantico dei Cantici, che spira grande amore. Dentro, infatti, vi è l'alta mente dove fu messo un sapere così profondo che, se il vero è vero, a vedere tanto non ne venne un secondo. Andando oltre, vedi il lume di quel cero che, quando era in carne, cioè sulla terra, vide dentro il mistero degli angeli e parlò della natura angelica e del loro ministero. Allude a Dionigi Areopagita, è un autore pseudo-epigrafico. Dionigi sarebbe un personaggio coevo a San Paolo, quindi del primo secolo. Gli è stato attribuito questo grande scritto, che fu una miniera di conoscenza nel Medioevo, che era la Gerarchia Angelica. È un'opera invece dell'undicesimo-dodicesimo secolo, dove si tratta tutta la scienza degli angeli. Nell'altra piccola luce ride. Notate l'insistenza sul ridere? La luce e il sorriso stanno insieme, sono il tono del paradiso. E Paolo Orosio, l'avvocato dei tempi cristiani, che scrisse una storia Adversus Paganos, su suggerimento di Sant'Agostino, come appoggio storiografico alla sua trattazione sulla città di Dio. Ora, se l'occhio della mente continui a trarre di luce in luce dietro alle mie lodi, rimani con sete di sapere chi sia l'ottava luce. Dentro vi gode l'anima santa di Severino Boezio, che ha fatto manifesto quanto il mondo fallace sia inconsistente. Se si legge bene la sua opera De Consolazione Filosofie, il corpo da cui la sua anima è stata cacciata giace giù a Pavia, nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro, ed essa venne a questa pace partendo da martirio e da esilio. Severino Boezio era ministro di Teodorico, fu calunniato, accusato, imprigionato, morì di stenti in prigione, dove scrisse il Trattato di Consolazione della Filosofia, un libro che il giovane Dante lesse con grande gusto, proprio per cercare consolazione nel momento del suo dispiacere. Vedi inoltre brillare l'ardente spirito di Isidoro di Siviglia, grande maestro delle etimologie, Beda il venerabile, benedettino del nord dell'Inghilterra, autore di moltissimi testi teologici, e Riccardo di San Vittore, che nel suo ragionamento fu più che uomo. Il monastero di San Vittore a Parigi è stato un polo di cultura straordinario. Nell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo questo monastero ebbe uomini grandissimi che produssero delle opere meravigliose. Purtroppo la nostra cultura le ignora. Non si studiano, è come se non ci fossero. Per cui si parla del buio del Medioevo perché i nostri manuali finiscono con la letteratura latina al IV secolo, se va bene, e ricominciano con la letteratura italiana del 1200. E lì in mezzo sembra che non ci sia niente. Non c'è niente perché lo ignorano i nostri libri scolastici, ma ci fu grande cultura. Pensate alle cattedrali dell'epoca. Pensate alle cattedrali che circondano Parigi, Reims, Rouen, Chartres, Notre Dame stessa. Bene, contemporaneamente a quelle cattedrali venivano scritte delle cattedrali letterarie. Le opere architettoniche sono rimaste, si ammirano e si godono. Le opere letterarie restano chiuse nelle biblioteche. Vi garantisco che sono altrettanto belle se fossero conosciute e gustate. Riccardo di San Vittore è un grande teologo, un commentatore dell'Apocalisse, uno dei libri che Dante lesse. È un suo manuale. Ha conosciuto l'Apocalisse in base al commento di Riccardo e al commento di Gioacchino da Fiore. Abbiamo finito il giro. Ha elencato 11 personaggi. Quello che sta dall'altra parte, al mio fianco, è il lume di uno spirito che, preso da pensieri profondi, pesanti, gli parve che la morte non arrivasse mai, cioè visse faticosamente gli ultimi anni della sua vita come una pena. È la luce eterna di Sigeri di Brabante, che leggendo nel vico degli strami sillogizzò invidiosi veri. E questo è un tocco da maestro. Perché? Sigeri di Brabante era un averroista contemporaneo di Tommaso che sosteneva una teoria della doppia verità, contro cui Tommaso scrisse un libro sulla unità della verità. Se in terra i due professori erano stati di posizioni diverse, adesso in paradiso sono a fianco. È una nota di sapienza con cui Dante mostra questa composizione delle posizioni diverse. Il vico degli strami è la via dell'università a Parigi, Rue du Fouar, via della paglia, perché gli studenti si portavano un po' di paglia per sedersi per terra, non c'erano strutture molto accoglienti, mancavano ancora i banchi con le rotelle e gli studenti si portavano la paglia da casa per non stare seduti sul pavimento duro. Per cui la via dell'università venne chiamata via della paglia. Il professore di teologia legge, il termine tecnico latino è lector, per cui Sigeri, leggendo in via della paglia, con sillogismi propose veri, al plurale, la doppia verità, invidiosi, cioè che produssero reazioni diverse, anche opposizioni. Fu condannato, si appellò al Papa, venne in Italia, fu trattato alquanto male, morì assassinato da un chierico fanatico che pensò di eliminare un pericoloso eretico. Ecco perché ha detto che gli sembrò che la morte non arrivasse mai, preso da gravi pensieri. Questi sono i 12 sapienti che costituiscono la prima corona. La seconda corona la descriverà Bonaventura alla fine del canto dodicesimo. E questo canto termina con una immagine deliziosa, ci sono alcune delle frasi più poetiche di tutta la Divina Commedia. Inizia con un paragone dell'orologio. Era appena stato inventato. È uno dei primi esempi letterari in cui si parla dell'orologio meccanico, con delle ruote, degli ingranaggi che producono anche dei suoni. E immagina un orologio meccanico in un convento che al mattino segna l'ora in cui la sposa di Dio sorge a mattinare lo sposo perché l'ami. È il modo per dire, invita i frati ad alzarsi per andare a dire mattutino in cappella. Guardate come ha reso l'immagine teologicamente splendida. È la sposa di Dio, la comunità religiosa, che viene chiamata perché sorga a mattinare lo sposo. È un verbo inventato da Dante. Dire mattutino diventa mattinare. Ma avete mai pensato che serenata deriva da sera? La serenata è un canto che si fa di sera. A Firenze si facevano anche le mattinate, con lo stesso significato. Andare al mattino presto a cantare sotto la finestra dell'amata. E Dante pone questo riferimento alla liturgia delle ore e la sposa sorge a mattinare lo sposo. Noi dovremmo dire a fare una serenata allo sposo perché continui ad amarla. E allora l'ingranaggio fatto di ruote tira e spinge e tin tin sonando, una onomatopea per indicare il suono che fa l'orologio, con dolce nota, in modo tale che ogni spirito ben disposto si gonfia d'amore. Così, io ho visto quella ruota come un ingranaggio di un orologio celeste. Pensate che all'inizio c'è l'immagine delle sfere celesti, della rotazione degli astri in modo armonico, così come un orologio che muove a adorare il Signore. Quella gloriosa ruota si muove, rende voce a voce in armoniosa melodia e in una dolcezza tale che non si può sentir se non colà dove gioir s'insempra. L'ultimo verso del canto è un'altra meraviglia poetica, un altro verbo di invenzione dantesca. Insemprarsi. Ne conia parecchi, con la preposizione in inventa dei verbi. Sempre, insemprarsi, per dire qualche cosa che è permanente, costante, continuativo. Il gioire s'insempra. È strano, lì per lì non si capisce, però se si entra nella parola e lo ripetiamo e lo lasciamo entrare nell'orecchio, nella mente e nel cuore. Gustiamo da sapienti l'armonia del cosmo, l'armonia di un orologio, l'armonia della parola, della spiritualità. E a questo punto la cura dei mortali, con cui si inizia il canto seguente, è davvero insensata. E i sillogismi umani sono difettivi, fanno batter l'ali proprio in basso. Dante dice: quando mi sono trovato in quell'ambiente sapiente, pensare alle piccole preoccupazioni di questi uomini che si affannano dietro ai loro interessi, dietro al guadagno, dietro alla carriera, dietro al potere, dietro al piacere, dietro all'ozio, mi sembrava veramente una sciocchezza. Gustando la sapienza di Dio ci si accorge di quanto sia insignificante la cura mortale. E a questo punto Tommaso continua il discorso, spiega a Dante quel verso che non ha capito, ubben s'impingua, e lo aiuta a comprendere come la provvidenza che governa il mondo, perché la sposa, cioè la Chiesa, andasse verso il suo diletto, cioè il Cristo, due principi ordinò in suo favore, che le fossero, da una parte e dall'altra, di guida. Abbiamo già letto la settimana scorsa il canto undicesimo, dove tutta l'attenzione è posta sulla figura di San Francesco, che fu tutto serafico in ardore, mentre l'altro grande campione della fede, di cherubica luce, fu uno splendore. E così, dopo aver celebrato la grandezza di San Francesco, fondatore dell'altro ordine mendicante, Tommaso termina il canto undicesimo biasimando la decadenza del proprio ordine, dicendo che purtroppo quelli che vanno dietro al pastore sono rimasti pochi. E allora si può capire l'argomento che aveva annunciato: si può essere prosperi se non si va dietro alle cose vane. E il verso ritorna ancora alla fine come chiusura del discorso. E siamo così al canto dodicesimo. All'inizio si riprende l'immagine delle corone dei santi sapienti. Appena la benedetta fiamma di San Tommaso ebbe pronunciato l'ultima parola, la santa mola, quella ruota di anime luminose e beate, cominciò a ruotare. E non aveva terminato il giro prima che un'altra la circondasse, e da una sono diventate due. Provate a descrivere un fuoco d'artificio. È una immagine luminosa nel cielo, dove si crea una corona da cui ne deriva un'altra. E moto a moto e canto a canto colse. C'è luce, movimento e canto. Gli occhi vedono la luce, contemplano questo movimento armonioso e sente un canto profondamente melodioso. È l'armonia del creato. E gli spiriti sapienti richiamano proprio quella armonia cosmica che Dante ha messo in evidenza all'inizio di questa sezione. Si dilunga poi in immagini paragonando quei due cerchi luminosi a due arcobaleni che nascono l'un dall'altro, un po' come l'eco, una parola che rincorre l'altra. Richiama il fatto che l'arcobaleno nella Bibbia è un segno dato da Dio a Noè di alleanza eterna, è una garanzia che il mondo già mai più non s'allaga. Così, quelle ruote eterne si volgevano intorno e noi vediamo due ghirlande, quella di dentro e quella di fuori, in armonioso movimento. Quando tutto questo tripudio, questa festa, il cantare, la luce che risponde alla luce, si quietano, come gli occhi che si aprono e si chiudono insieme, così quelle due ghirlande si muovono insieme. Altro paragone splendido. Sono come due occhi. Ed effettivamente i nostri occhi reagiscono in modo uguale. O si aprono tutte e due, o si chiudono tutte e due. E il movimento è insieme. Così quelle due corone di sapienti, come due occhi nel cielo, si aprono e si chiudono, ma insieme, in modo armonioso. E dal cuore di una di quelle luci nuove, sono altri 12 spiriti beati, mosse una voce che fece me simile all'ago di una bussola. Come l'ago si muove verso la stella, così io, sentendo una voce, mi sono girato là dove proveniva quella voce. Ed egli cominciò. L'amore che mi fa bella mi spinge a ragionare dell'altro condottiero, perché del mio si è già parlato così bene in confronto a questo. E allora riconosco che è degno che dove è l'uno si metta anche l'altro, cosicché come essi militarono con un unico scopo, così la loro gloria splenda insieme. Sono due terzine simmetriche a quelle che nel canto undicesimo avevano già presentato i due principi. Viene ribadito come Francesco e Domenico militaro ad una, espressione latineggiante per indicare un unico obiettivo che li accomuna. L'immagine della milizia ispira le tre terzine seguenti, in cui si paragona la Chiesa di Cristo ad un esercito che è costato molto caro riarmare. È costato il sangue di Cristo. Questo esercito, dietro all'insegna della croce, si muoveva lento, titubante e ridotto di numero, finché l'imperatore, quello che regna sempre, cioè Dio, provvide alla sua milizia. La provvidenza di Dio intervenne a rimettere in piedi questo esercito che era in forse. Per sola grazia, non per essere degno. Quell'esercito non si meritava niente. Se fosse stato per i meriti umani, bisognava lasciar perdere tutto. Invece, Dio per sola grazia interviene. E come è detto, come ha già detto Tommaso nel canto precedente, soccorse alla sua sposa con due campioni, al cui fare, al cui dire, lo popolo disviato si raccorse. I due campioni sono i due eroi che hanno rimesso in piedi l'esercito di Cristo, con il loro fare e con il loro dire. Prima l'azione, poi la parola, strettamente unite insieme. L'azione e la parola di Domenico e Francesco hanno raccolto e indirizzato sulla strada giusta il popolo disviato che aveva perso la strada. E così inizia il panegirico di San Domenico, strettamente parallelo a quello di San Francesco. Come là si era dilungato in quattro terzine a descrivere la geografia di Assisi per sottolineare che è sorto un sole da quel paese, per cui bisognerebbe chiamarlo Oriente. Adesso sottolinea, a proposito di Domenico, che siamo in Occidente, dove il sole tramonta. E quindi vuole mostrare come questi due campioni racchiudano la storia della Chiesa dal sorgere del sole al suo tramonto. Siamo nel cielo del sole, siamo nell'immagine dei sapienti solari e luminosi. E inoltre, dall'Occidente, nota Dante, viene Zefiro dolce, è il vento primaverile. Pensate alla primavera del Botticelli, che ama rappresentare Zefiro, ma prima degli umanisti Dante ha valorizzato queste immagini poetiche. Zefiro dolce sorge ad aprire le novelle fronde di che si riveste Europa. L'immagine delle fronde novelle richiama la renovatio universalis di cui parlava Gioacchino da Fiore. È un rifiorire della Chiesa, è la primavera dell'Europa, che è sorta proprio da queste brezze occidentali del dolce zefiro, non molto lontano dalla costa atlantica, dove percuotono le onde dell'oceano, dietro alle quali il sole tramonta dopo la sua lunga corsa. In quell'ambiente occidentale sorge la fortunata Calaroga, sotto la protezione del grande scudo di Castiglia. Lo stemma araldico della Castiglia è diviso in quattro parti con due torri e due leoni, ma da una parte il leone è sopra e la torre è sotto. Dall'altra parte, al contrario, il leone è sotto, per cui descrive poeticamente lo scudo della Castiglia, dove il leone soggiace e soggioga. Dentro al paese di Calaruega nel 1170 nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta, benigno a suoi e a nemici crudo. Drudo è un termine tedesco, drud, arcaico, e indica il fedele. È un termine del linguaggio dei vassalli. Il drudo è un vassallo fedele. Nel linguaggio provenzale poi è diventato sinonimo di amante. E quindi sarebbe quasi un insistere sullo stesso concetto. L'amoroso amante della fede cristiana. Se in Francesco la nota distintiva è la scelta della povertà, per Domenico l'unione che lo caratterizza è con la fede, è l'amoroso amante della fede cristiana, è il santo atleta, è il corridore, è lo sportivo, l'agonista, che è benevolo ai suoi e duro contro i nemici. Molto probabilmente Dante, nella sua informazione su San Domenico, può avere utilizzato molte fonti di quei primi anni, ma ritengo che una delle primarie fonti da lui utilizzate sia la leggenda aurea del beato Jacopo da Varagine, che era stata scritta pochi anni prima, perché il beato Jacopo muore nel 1298 e la Divina Commedia è ambientata nel 1300. Quindi quando Dante scrive la leggenda aurea aveva una trentina d'anni, era un'opera recente, di attualità, molto interessante, e sicuramente il lettore accanito Dante aveva avuto l'occasione di leggerla e conoscerla e l'ha consultata. Tant'è vero che basta leggere l'inizio di quello che il beato Jacopo dice di San Domenico per trovare tutto quello che Dante ha rielaborato. Non gli interessa tanto l'azione quanto soprattutto l'inizio, il momento della nascita con alcuni segni particolari. Vi leggo il testo del beato Jacopo. Domenico, fondatore e padre illustre dell'ordine dei predicatori, nacque secondo la carne in una città della Spagna di nome Calaruega, nella provincia di Osma. I suoi genitori avevano nome Felice e Giovanna. Sua madre, prima che lui nascesse, vide in sogno che aveva nel grembo un cagnolino che portava in bocca una fiaccola accesa. Il cagnolino, appena partorito, incendiava l'intera struttura dell'universo. A una signora che lo tenne al fonte battesimale, parve che Domenico avesse in fronte una stella risplendente che illuminava il mondo intero. Parecchie volte, quando era ancora bambino, affidato alla balia, fu visto lasciare il letto e mettersi a giacere sulla nuda terra. Mandato a studiare a Palencia, per amor di sapienza, non volle gustare vino per un decennio. Quando però ci fu carestia, non esitò a vendere tutti i suoi libri e i suoi oggetti e donò tutto il ricavato ai poveri. Quest'ultimo dato, ad esempio, Dante non lo considera già più. Si ferma ai primi elementi. Leggiamo adesso il testo dantesco e notiamo come rielabori il dettato del beato Jacopo. Appena fu creata, la sua mente fu così piena di vivace virtù che, quando era ancora nel grembo della madre, la fece diventare profeta. È il riferimento a quel sogno avuto dalla madre di un cane con una fiaccola in bocca che incendia il mondo. È un gioco di parole, domini canes, cani del Signore, che con la fiaccola della parola di Dio illuminano il mondo. È un richiamo a Giovanni Battista, che nel grembo della madre fa profetizzare Elisabetta. Dopo che furono compiute le nozze al Sacro Fonte fra lui e la Fede, l'immagine del matrimonio di Francesco e Povertà, che girava nell'ambiente francescano umbro nel Sacrum Commercium e che Dante ha ben sviluppato nel canto undicesimo, viene ripreso e adattato a Domenico. Le nozze sono celebrate fra lui e la Fede, e in quelle sponsalizie si dotarono di mutua salute. Come dire, si impegnano a vicenda a darsi la salvezza. Provate a sviluppare l'idea. La Fede si impegna a dare a Domenico la salvezza, per fede, appunto. E Domenico si impegna a salvare la fede nel mondo cristiano pericolante. È un impegno vicendevole, è un autentico sposalizio mistico. La donna che aveva dato l'assenso per lui, facendo le promesse del battesimo, vide nel sonno il frutto mirabile che doveva uscire da lui e dai suoi eredi. Sognò la stella in fronte, ed è uno degli elementi fondamentali della iconografia di San Domenico. La stella in fronte richiama la luminosità della sapienza, come il Tau di Francesco richiama il sigillo del Dio vivente. E perché fosse veramente quel che diceva il nome, di qui, cioè dal paradiso, si mosse uno spirito che fece venire l'idea di chiamarlo Domenico, perché Dominicus è l'aggettivo che deriva da Dominus. È come se fosse un possessivo. Venne chiamato con il possessivo di cui era tutto. Si chiama Domenico perché è tutto del Signore. Perciò fu chiamato così. E io ne parlo come del contadino che Cristo scelse per aiutarlo nel suo orto, nel suo giardino. Ricordiamo che nel canto decimo Dante ha detto di essersi rivolto tutto a Dio e di essersi dimenticato anche di Beatrice. È la stessa realtà che adesso viene descritta di Domenico. È il modo con cui il peccatore purificato adesso sta assimilando le caratteristiche dei santi. E leggere la poesia del paradiso vuol dire accogliere quel modo di pensare, di vivere, che avvicina a Dio. Se all'inizio l'immagine era stata militare, adesso prevale quella agricola. Domenico è presentato come l'agricola di Cristo. È un buon coltivatore della terra, perché l'immagine evangelica della parola di Dio come seme richiede che ci sia un coltivatore. Cristo aveva bisogno di un aiuto nel suo giardino. Aveva bisogno che qualcuno lo aiutasse a coltivare l'orto cattolico. Avrebbe potuto fare tutto da solo, chiaro. Dio può fare tutto, però ci ha insegnato che chiede collaborazione e da solo non agisce. Aveva bisogno, voleva aver bisogno di qualcuno che lo aiutasse. Se non c'è un uomo che si impegna a coltivare l'orto, da solo non cresce nulla di buono. Erbacce tante, ma buona verdura no. Ci vuole qualcuno che lavori. Ben parve messo e familiar di Cristo che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che diè Cristo. Notiamo che contro le regole della rima per tre volte c'è la parola Cristo. Ricorre quattro volte, mi sembra, nel Paradiso, questo gioco di tre rime in Cristo. Ed è una nota interessante. Cristo fa rima solo con Cristo. Non è vero che manchino delle rime, ce ne possono essere tante, ma è una scelta contro la regola per sottolineare la dignità di quel nome. E allora Agricola di Cristo, familiare di Cristo, il consiglio che diè Cristo. Si è manifestato Domenico come mandato da Cristo e suo familiare intimo, perché in lui si è manifestato proprio il primo amore al primo consiglio di Cristo, quello di una adesione profonda a Dio. Molte volte fu trovato a terra dalla sua nutrice, silenzioso e sveglio. E quando la nutrice lo sgridava, perché sei per terra? Sembrava che lui dicesse, come perché? Sono venuto per questo, è così naturale. Come Gesù dodicenne rispose alla madre nel Tempio, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna. Dal Beato Jacopo ha imparato i nomi dei genitori e ci gioca. Il nome del padre felice, veramente fu un uomo felice. E Giovanna, se si capisce il senso del nome in ebraico che vuol dire dono di Dio, grazia, allora si può dire che veramente sua madre è stata Giovanna, se la si interpreta correttamente con il suo valore etimologico. Non per amore del mondo, per cui invece mo, adesso, ci si affanna. Ritorniamo all'insensata cura dei mortali che apriva il canto precedente. Non per amore del mondo, per cui oggi tanti studiano andando dietro all'Ostiense, cioè al cardinale Enrico di Susa, vescovo di Ostia, maestro di diritto canonico, ma di un diritto canonico degenerato, o a Taddeo Dalderotto, il manuale principale di anatomia che studiavano gli studenti di medicina al tempo di Dante. Non per amor del mondo dietro a queste cose, ma per amor della verace manna, in poco tempo gran dottore divenne. Studiò per amore della vera manna, di quel cibo, di quel pane che viene dal cielo, che è la parola di Dio. Cosicché si mise a circondare la vigna, che diventa presto bianca se il vignaiolo non lavora bene. Ancora oggi i contadini parlano del mal bianco. Le viti rischiano di prendere questo fungo che fa diventare le foglie bianche. Bisogna dare lo zolfo accuratamente per evitarlo. Se il vignaio è reo, la vigna in bianca. È il paragone della Chiesa. Se il contadino che cura l'orto della Chiesa non fa il suo lavoro e non lo fa bene, è la vigna, prende le malattie. E alla sede di Pietro, bisogna andare avanti di due terzine per trovare il verbo, addimandò, domandò alla sede di Pietro, che una volta era stata più benevola verso i poveri giusti, adesso traligna, ma la colpa non è della sede di Pietro, è di quello che ci si siede sopra. È lui che sbaglia, quindi distingue bene fra l'istituzione che resta valida e colui che pro tempore svolge quel ministero che traligna. Non chiese il permesso di dispensare due o tre al posto di sei, cioè non studiò i cavilli canonistici per pagare meno. Non chiese la fortuna di prima vacante, cioè la prima sede libera, il primo beneficio ecclesiastico che rendesse una fortuna. Non domandò di poter gestire le decime che appartengono ai poveri di Dio, ma domandò la licenza di poter combattere contro il mondo errante per difendere quel seme della parola di Dio dal quale sono nate queste 24 piante che ti circondano. Il grande desiderio di Domenico, che chiese prima a Innocenzo III e poi a Onorio III, fu quello di poter predicare il Vangelo. E iniziò nel 1205 a Tolosa con l'aiuto di Folco, vescovo di Tolosa, che Dante ha messo in paradiso e ne ha parlato nel canto ottavo, nel cielo degli spiriti amanti. Ex trovatore, divenuto vescovo di Tolosa, fu grande collaboratore di Domenico e suo sostenitore. La Provenza era segnata dall'eresia catara, una strana dottrina influenzata dall'Oriente che dava l'impressione di essere cristiana, ma in realtà era un miscuglio di dottrine strane che parlava di materia negativa e sosteneva che la salvezza poteva essere ottenuta solo da un piccolo gruppo di catari, cioè di puri. Una élite che si separasse da tutti gli altri e vivesse in modo rigoroso e puro, povero e casto, disprezzando la materia. Questi gruppi di predicatori catari davano l'impressione di essere persone virtuose, molto più nobili di tanti ecclesiastici, per cui molta gente venne colpita da questa predicazione e il sud della Francia era invaso da questa dottrina. Domenico, conoscendo questa realtà, capì che l'unico modo per affrontarla era quello di uno stile povero, lo stile apostolico, disarmato, senza mezzi, solo con la parola di Dio, e affrontò le discussioni con gli insegnanti catari. Cominciò la predicazione di Tolosa, da solo, aiutato poi da qualche primo collaboratore. E dopo 10 anni di lavoro del genere, con enormi successi, perché di fronte a un ecclesiastico povero e virtuoso, trasparente e onesto, sapiente, che sapeva smontare le dottrine dei catari, la gente riconosceva il valore del Vangelo. E dopo una decina d'anni di questo ministero, Domenico chiese a Innocenzo III di poter dare una forma permanente alla predicazione di Tolosa e di fondare l'ordine dei predicatori. Nel 1215 si era appena chiuso il Concilio Lateranense IV, in cui era stabilito che non dovevano nascere nuovi ordini religiosi. E il Papa Innocenzo III si trovò di fronte Francesco e Domenico, che gli chiedevano il riconoscimento del loro istituto. E Innocenzo disse a voce: la scelta è buona, ma per scritto non posso mettervi niente, perché sarebbe andare contro il concilio. L'anno seguente Innocenzo morì, gli successe Onorio III, molto più vecchio, che riconobbe ufficialmente sia Francesco che Domenico, dando il riconoscimento a queste due nuove vie apostoliche. Poi, con dottrina e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse quasi torrente, calta vena preme. Con la dottrina e con la buona volontà, con la benevolenza, accompagnato dall'approvazione apostolica, come un torrente spinto da una sorgente carica d'acqua, negli sterpi eretici percosse e si impegnò più vivamente proprio qui in Provenza, dove la resistenza era più grossa. Di lui si fecero poi diversi rivi, onde l'orto cattolico si riga, sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. Sono nati i frati da lui e tante altre iniziative che hanno permesso di irrigare l'orto cattolico in modo tale da ridare vita alla vegetazione della Chiesa. Dunque, se tale fu una ruota di quella biga con cui la Santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua guerra civile, ben ti dovrebbe essere assai palese l'eccellenza dell'altra, di cui Tomma, dinanzi al mio venir, fu sì cortese. Cortese e cortesia appartengono ad un linguaggio tipico dell'ambiente ideale di Dante, il mondo della corte, e l'eleganza, la finezza, l'intelligenza, il buon gusto e il buon senso. Uno dei due fondatori è una ruota, e l'altra ruota è analoga. Ed è proprio su quella biga, con le due ruote di Francesco e Domenico, che la Santa Chiesa si difese e vinse la sua guerra civile. Una situazione di guerra interna, perché il problema era dentro, era un problema di eresia ed era un problema di malcostume. Grazie a queste due persone la Chiesa ha vinto la sua battaglia. Ma purtroppo, e a questo punto il frate Bonaventura, che fu generale dell'ordine francescano, lamenta la decadenza dei francescani. La ruota che aveva segnato la strada ormai è abbandonata, non si segue più la traccia della ruota di Francesco. E paragonando l'ordine francescano a una botte, dove c'era la gromma, cioè il tartaro, quella crosta utile per il vino, adesso c'è la muffa. La sua famiglia, quella di San Francesco, che si era mossa in modo diritto, seguendo le orme del fondatore, ormai ha cambiato strada. e ognuno mette il piede davanti indietro, cioè si va alla rovescia, camminano all'indietro. E si vedrà presto, quando ci sarà la raccolta della mala cultura, che l'olio, cioè la zizzania, si lamenterà di non essere messo nel granaio. D'accordo, se cerchiamo foglio a foglio nel registro di tutti i francescani, si può trovare che qualcuno c'è che dice «I mi son quel chi soglio», «Io sono quel che devo essere». Qualcuno c'è, ma certamente non è da Casale né da Acqua Sparta. Ubertino da Casale e Matteo d'Acqua Sparta, due francescani importanti, contemporanei di Dante, vissuti dopo Bonaventura, personaggi di attualità che sono vivi al tempo in cui si scrive la Divina Commedia. E qui viene formulato un giudizio su questi due estremisti che vengono alla scrittura della regola francescana, ma uno la fugge e l'altro la coarta. Matteo d'Acqua Sparta la fugge perché sostiene i conventuali e il diritto alla proprietà e praticamente abbandona la povertà francescana degli inizi. E invece Ubertino da Casale è esagerato dall'altra parte, la coarta, la stringe, la esagera in modo tale che diventa invivibile. Io sono la vita di Bonaventura da Bagnoregio. Oh, finalmente si presenta. È un po' che parla, Dante non ha ancora capito chi sia. Adesso finalmente si presenta come il collega di San Tommaso. Vissuti insieme, Bonaventura è del 1221 e Tommaso del 25. Muoiono tutte e due nel 74, cinquantenni. Colleghi a Parigi. Su posizioni teologiche leggermente differenti, uno più aristotelico, l'altro più platonico-agostiniano, ma amici e collaboratori, e rappresentano queste due corone di sapienti. Come arcivescovo di York, Bonaventura diede le dimissioni qualche mese dopo, non entrò mai nella diocesi, non governò mai, mi fa impressione, quando nella memoria di San Bonaventura si insiste sul vescovo, fece il frate tutta la vita, lo fecero vescovo per necessità ecclesiastica, ma non gestì mai una diocesi, lo fecero cardinale l'anno prima della morte per avere voce in capitolo al concilio, ma di fatto fece il frate e il professore di teologia. E nei grandi uffici, come maestro generale dell'ordine, come arcivescovo, come cardinale, misi sempre la sinistra cura in secondo piano, cioè gli interessi umani li ho messi dopo. Un aneddoto splendido che mi piace raccontare è quando arrivò la nomina a cardinale e il messo papale portava il galero per consegnarlo, Bonaventura stava lavando i piatti. E il frate lo chiama, dicendo ci sono i messi del Papa, li fece aspettare dicendo ho cose importanti da fare. Doveva finire di lavare i piatti. Illuminato e Agostino sono qui, due dei primi frati che seguono Francesco, primi scalzi poverelli, che divennero amici a Dio cingendo l'umile capestro. Ugo di San Vittore è qui con loro. Riccardo di San Vittore e Ugo di San Vittore, due grandi esponenti di quel monastero. Pietro Mangiadore, un altro grande professore di Parigi. Mangiadore era un soprannome perché divorava i libri, era l'autore della Storia Scolastica, e Pietro Spano, che poi diventa anche Papa, Giovanni XXI, ma non lo ricorda come Papa, ma come autore che brilla in 12 librettini. Sono le Summule Logicales, era il manuale di logica che studiavano. È la biblioteca di Dante, sono i suoi autori. Nathan profeta, in parallelo a Salomone, qui c'è un profeta che ha rimproverato Davide, e il metropolitano Crisostomo, Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, altro grande predicatore contro la corruzione dei potenti. Anselmo d'Aosta, monaco a Bec, arcivescovo di Canterbury, e quel Donato, professore del IV secolo, che mise mano alla prima arte, la grammatica. Rabano è qui, Rabano Mauro, è l'undicesimo, è un grande teologo tedesco del IX secolo, vescovo di Magonza, autore del Veni Creator. E lucemi dal lato il calabrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato. Il dodicesimo della corona è l'abate Gioacchino da Fiore, che Bonaventura in vita aveva fortemente contestato, perché molti suoi frati si lasciavano portare da quelle visioni profetiche. Come Tommaso ha a fianco Sigeri di Brabante, così Bonaventura ha a fianco Gioacchino da Fiore. In terra erano state su posizioni diverse, in cielo sono perfettamente inseriti in un'unica armoniosa corona di sapienza. Ad emulare un così grande paladino mi mosse l'infiammata cortesia di Fra Tommaso e il suo bel discorso. E è venuta con me questa compagnia, questi altri 11 spiriti sapienti che gli hanno fatto corona. E chiudiamo allora la nostra meditazione proprio con questo atto di cortesia, ringraziando Dante perché è stato così cortese nel volerci offrire una meditazione sulla sapienza incarnata in questi uomini che hanno contribuito a rifare la Chiesa. E il suo desiderio di rinnovamento è proprio una infiammata cortesia. E allora vi ringrazio della vostra attenzione e come nobile compagnia insieme chiudiamo questo cerchio dantesco in onore di San Domenico, morto proprio 800 anni fa. In quella parte, ove surge ad aprire zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire, non molto lungi al percuoter dell'onde, dietro alle quali per la lunga foga lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, siede la fortunata Calarauga, sotto la protezione del grande scudo in che soggiace il leone e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta, benigno a suoi e a nemici crudo. E come fu creata, fu repleta, sì, la sua mente di viva vertute che nella madre lei fece profeta. Poi che le sponsalizie fuor compiute al sacro fonte intra lui e la fede, usi dotar di mutua salute, la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabil frutto cuscir dovea di lui e dell'erede. E perché fosse qual era incostrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto, e io ne parlo siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che diè Cristo. Spesse fiate fu tacito ed esto trovato in terra dalla sua nutrice, come dicesse, io son venuto a questo. O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice. Non per lo mondo, per cui mo s'affanna di retro ad Ostiense e a Taddeo, ma per amor della verace manna, in picciol tempo, gran dottor si feo, tal che si mise a circuir la vigna, che tosto in bianca se il vignaio è reo, e alla sedia, che fu già benigna più a poveri giusti, non per lei, ma per colui che siede che traligna, non dispensar o due o tre per sei, non la fortuna di prima vacante, non decimas que sunt pauperum dei, addimandò, ma contro al mondo errante licenza di combatter per lo seme del qual ti fascian 24 piante. Poi, con dottrina e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse quasi torrente ch'alta vena preme, e negli sterpi eretici percosse l'impeto suo, più vivamente quivi, dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecer poi diversi rivi, onde l'orto cattolico si riga, sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. Se tal fu l'una rota della biga in che la Santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese l'eccellenza dell'altra, di cui Tomma, dinanzi al mio venir, fu sì cortese.